Azioni e spunti di vendita sempre in tasca con Elisa Pagin e Carlo Tondo.
Eccoci per un'altra puntata del portafoglio. Ciao Carlo, sai che oggi parleremo di intelligenza?
Beh, penso che interessa un po' tutti. Chissà se tutti quanti si considerano intelligenti. Sai Elisa che tempo fa leggevo un articolo che parlava dei test sul QI, no? Sul quoziente intelligenza, e fino a 20-30 anni fa si determinava il quoziente di QI con dei test particolari, matematica, di geometria. Poi è stato completamente stravolto il concetto dell'intelligenza, perché in realtà si dice che sia composto da vari settori, varie tipologie dove viene applicata appunto l'intelligenza, mentre invece quella lì era solamente un'intelligenza di tipo matematico.
Ma io non sapevo che oggi l'ospite del giorno qui alla puntata del portafoglio saresti stato tu, perché sei preparatissimo sull'argomento.
Ah, guarda come leggo io i giornali. No, assolutamente non mi considero un esperto, però siccome sono estremamente curioso, ecco, e questo qui magari il nostro esperto potrebbe dirci se è anche quello indice di intelligenza. Siccome sono estremamente curioso, mi piace leggere queste notizie che coltivo a destra e a sinistra tra il web o varie riviste specializzate, e dove mi ha colpito molto questa cosa, perché si pensava appunto che a scuola, se non riuscivi a fare da bambino le stanghette 2 più 2 più 3, e c'era quello del compagno di banco che era bravissimo, lo faceva in 3 secondi, e tu dicevi caspita, quello sì che è intelligente, e invece pare che non sia così.
Io ho avuto sempre una personale difficoltà ad individuare, a definire l'intelligenza. Ci sono state volte in cui sono rimasta particolarmente attratta e affascinata da alcune persone, da come parlano, da quello che raccontano, dalla preparazione che hanno, e ho pensato che fossero intelligenti, ma devo dire che ho avuto sempre una difficoltà nel trovare una definizione. Quando poi ho capito che l'intelligenza nella stragrande maggioranza dei casi si associava a quella matematica, mi sono fatta da parte, perché non è sicuramente non rientra nella mia caratteristica e nelle mie modalità mentali. Ma oggi secondo me potremmo essere riabilitati un po' tutti quanti, o meglio andremo a scoprire, questo è quello che mi auguro, se esiste un altro tipo di intelligenza rispetto a quella che in genere viene reputata l'intelligenza per eccellenza, cioè quella scientifica e matematica. In che cosa ci può essere d'aiuto, e magari potremmo scoprire che anche ognuno di noi ha delle caratteristiche che gli appartengono. Parliamo oggi dell'intelligenza emotiva, e ne parleremo di questo argomento con il professor Giorgio Nadali, al quale diamo il benvenuto qui alla puntata del portafoglio. Professore, buongiorno, è in linea con noi?
Buongiorno.
Oh, allora professore, cosa intendiamo per intelligenza emotiva, e ci aiuti a capire soprattutto se abbiamo delle chance, cioè se possiamo dire che anche le persone che non hanno l'intelligenza scientifica magari possono rientrare in quella emotiva. Ci aiuti lei, cosa intendiamo per intelligenza emotiva?
Dunque, l'intelligenza emotiva è la capacità di controllare i sentimenti, le emozioni proprie e quelle degli altri, e distinguere tra queste, utilizzare queste informazioni per guidare i propri pensieri, le proprie azioni e per raggiungere degli obiettivi di successo.
Diciamo che questa intelligenza non esclude altri tipi di intelligenza, giusto professore? Potremmo avere questa caratteristica e avere anche quella che viene intesa come intelligenza scientifica, quindi delle particolari attitudini matematiche, un certo tipo di ragionamento mentale, logiche.
Sì, certamente, però gli psicologi ritengono che tra gli ingredienti per il successo il quoziente intellettivo, cioè l'intelligenza classica, pesi per circa soltanto il 10%, nel migliore dei casi il 25%, mentre il resto viene determinato da altri fattori, il quoziente emozionale incluso. Ad esempio, uno studio condotto su 40 società di Fortune 500 ha rivelato che i venditori con grande intelligenza emotiva hanno super performato rispetto a quelli con un'intelligenza emotiva medio-bassa del 50%, e le persone con un alto grado di intelligenza emotiva guadagnano di più, una media di 29.000 euro in più all'anno rispetto alle persone con un basso livello di intelligenza emotiva. E quindi il legame tra intelligenza emotiva e guadagni è così diretto che ogni punto in più dell'intelligenza emotiva aggiunge circa 1.300 euro a uno stipendio annuale.
Interessantissimo questo aspetto. Io voglio intanto informare i nostri ascoltatori, magari coloro i quali si fossero messi in contatto con noi soltanto adesso, che l'ospite di oggi della puntata del Portafoglio è il professor Giorgio Nadali, raggiungibile tramite il suo sito www.giorgionadali.com e sicuramente sempre tramite la nostra redazione, che rimane a disposizione per curiosità, quesiti e anche per contatti diretti. Lei è docente universitario all'Università di Unitre Milano e anche coach e formatore. Questo per, come dire, offrire ai nostri ascoltatori la possibilità di raggiungerla, perché quello che sta dicendo, professore, è di estremo interesse. La domanda che mi sorgeva è: ma le aziende italiane utilizzano i test per andare a sondare le caratteristiche dei loro venditori, in questo caso degli agenti di commercio, o ancora questa è una cultura che ci appartiene poco, dalle sue esperienze?
Ma direi che è ancora poco sviluppato, non c'è ancora molto su questo. Ci sono dei corsi di formazione, anch'io trattengo questi corsi, ma ancora siamo abbastanza indietro rispetto per esempio agli Stati Uniti, eccetera. Non se ne tiene molto conto, si tiene conto subito del risultato economico, eccetera, mentre questi risultati si ottengono con un insieme di fattori e l'intelligenza non basta. Paradossalmente una persona che è più intelligente, magari anche ha dei titoli accademici maggiori, rispetto a una che ha più intelligenza emotiva, la persona con intelligenza emotiva è avvantaggiata. Ma per bravi a fare qualcosa bisogna avere passione, creatività, determinazione, resilienza, tutte queste cose, e capacità di introspezione nei propri sentimenti, autocontrollo, tutte queste cose riguardano l'intelligenza emotiva, non tanto l'intelligenza classica del quoziente intellettivo.
Professor Nadali, mi perdoni, io volevo avere un ulteriore chiarimento sul concetto dell'intelligenza emotiva, perché lei ha parlato della capacità di influenzare la sfera emotiva anche di chi ci sta intorno. Quando è però che possiamo sconfinare nella manipolazione in questo caso? Perché non so se ho capito bene appunto la definizione che ha fatto all'inizio.
No, diciamo, il fatto che viene persona viene manipolata o no dipende dalla propria etica, e capire i propri sentimenti, riuscire a controllarli e essere empatico, comprendere quelli degli altri, non è manipolazione. Certo, se uno utilizza poi queste capacità per manipolare, questo rispetto dipende dai propri valori o disvalori e la propria etica.
Quindi possiamo dire che chi ha spiccata questa particolare intelligenza emotiva avrebbe anche la capacità di effettuare, oltre al condizionamento, proprio una manipolazione della persona, cioè è un elemento essenziale a quel punto.
È uno strumento, come certo. Può essere usato male da una persona malintenzionata, può essere naturalmente usato molto bene da persona che ha un'etica valida di rispetto per gli altri, in win-win, cioè in cui io vince anche l'altro. Sì, con questa capacità di introspezione posso anche, in realtà, se non sono una brava persona, manipolare, certo.
Come faccio a capire se ho questa capacità e se posso svilupparla?
Beh, le persone con intelligenza emotiva hanno principalmente due competenze primarie: la competenza personale e la capacità di rimanere consapevole delle proprie emozioni e gestire il proprio comportamento, le proprie tendenze, e poi la competenza sociale, il modo in cui gestiamo le relazioni con gli altri attraverso l'empatia, cioè mettersi nei panni dell'altro, inteso come la capacità di ascoltare, comprendere le esigenze e i sentimenti dell'altro. Per esempio, anche nella vendita io devo, soprattutto non sono qualcuno che vende qualcosa, ma che fa emozionare per qualcosa di cui il cliente sente il bisogno veramente, e questo già appunto entriamo nell'ottica win-win. Se la persona percepisce che gli sto vendendo qualcosa, si ritrae, mentre la persona si deve prima di tutto fidare. Abbiamo già detto altre volte, abbiamo tre tipi di cervello: un cervello rettiliano istintivo, nel quale io, la prima barriera, mi devo fidare della persona. Dopo abbiamo un cervello limbico, cioè emotivo, e quello è importantissimo, emozionare la persona. Le emozioni magari non se ne parla troppo, ma nel business sono fondamentali, non soltanto nel business. Noi la logica si piega alle emozioni. Tante volte le scelte razionali che non si capiscono è perché il cervello poi razionale, che è l'ultima parte, cioè la neocorteccia, si piega poi a quello che la persona si è emozionata, anche se magari non è qualcosa di logico. Quindi io devo sempre chiedermi cosa c'è qui che io sto vendendo per te, secondo la logica del marketing, e la persona perché, su che cosa si emoziona, su che cosa, di cosa ha veramente bisogno. Saper ascoltare è una capacità empatica, e prima di tutto io devo fare in modo che l'altro si fidi e che si emozioni. La scelta finale, cioè quella razionale, logica, si piega a tutto il resto che viene prima, cioè all'emozione e a fidarsi.
Ma secondo la sua esperienza, professore, ci possono essere vendite che non vanno a buon fine perché abbiamo attivato subito e male la parte rettiliana del cervello del nostro interlocutore e quella limbica, e quindi poi dal punto di vista razionale non riusciamo a recuperare, per quanto possiamo essere venditori preparati, pronti a rispondere su qualsiasi tecnicismo del prodotto che proponiamo, eccetera. Possiamo addirittura pensare che appunto ci sia una parte non recuperabile se non si comincia con il piede giusto in un processo di vendita.
Si parte col piede sbagliato partendo dalla logica, cioè l'ultima parte, cioè la neocorteccia, la parte finale, razionale. Devo partire prima dal cervello che si emoziona, prima dal cervello che si fida, poi dal cervello che si emoziona. E partendo dalla parte finale, dalla parte razionale, logica, non ottengo risultati. Per esempio, una compagnia nazionale di assicurazione ha scoperto che gli agenti di vendita deboli in competenze emotive, come la fiducia in se stessi, l'iniziativa, l'empatia, appunto, riuscivano a vendere polizze con un premio medio di $54,000. I colleghi che avevano conseguito degli alti punteggi nel test di quoziente emotivo, in America fanno anche questi test, riuscivano a far firmare contratti cui il valore medio era di $114,000.
Wow!
Beh sì, possiamo anche dire che a seconda di ciò che vendiamo cambia molto l'aspetto emotivo, quindi ci sono dei prodotti che sono molto legati alla sfera emotiva più che a quella razionale, giusto?
Sì, diciamo, sono tutti legati alla sfera emozionale. Io posso vendere qualsiasi cosa puntando sull'emozione, perché la persona deve sentire il bisogno di quella cosa, tante volte sentire come la fa sentire, no? Cosa immagina. Per esempio, un telefono molto costoso dà la sensazione che la persona sia una persona capace, in modo di poter sviluppare le cose più belle per la propria famiglia, e quindi questa persona, anche se poi pagherà anche questo telefono, è emozionata subito da che cosa rappresenta per lui o per lei questo telefono.
Ma che cosa potremmo considerare? Sì, sono perfettamente d'accordo. Un altro esempio, il primo che mi viene in mente, magari l'auto di lusso, no? Lì è molto legato a quelli che sono le nostre immagini, i nostri sogni e appunto la nostra emotività. Che cosa potremmo consigliare invece al venditore che vende modulistica, buffetti, magari per fare non so, i buoni carburanti non si fanno più, non so, delle ricevute.
Professore, volevo...
perché lì diciamo il discorso emozionale entra un pochino meno, possiamo applicarlo anche in quel caso.
E complicare il tutto con il modo giusto, sempre emozionando e facendo vedere cosa rappresenta per questa persona, dove può arrivare acquistando quel prodotto e che cosa può rappresentare. Cioè io devo suscitare delle immagini mentali, delle emozioni, delle immagini che mi possono portare già a immaginarmi su un successo particolare. Questo è possibile con qualsiasi prodotto, anche con la modulistica.
Nel caso in cui il prodotto in sé possa avere poco appeal, diciamo, per il processo di vendita, continuiamo sul discorso della modulistica, posso fare riferimento, magari sfruttando una mia caratteristica empatica, su qualcosa che è una passione, un interesse del mio interlocutore, cioè qualcosa che riguardi la sua sfera personale, che io magari, della quale io magari sono entrata a conoscenza perché ci ho parlato, perché ci siamo scambiati delle informazioni personali, e che durante il processo di vendita io posso magari andare a solleticare. Mi spiego meglio. Presento la modulistica, che è una modulistica che ha comunque delle caratteristiche importanti, efficaci, di fruibilità e di immediatezza nel lavoro. Non è quello però che solleva l'emozione del mio cliente. Io ho parlato con il mio cliente e so che lui ha una un appassionato di montagna. Se per esempio io durante la vendita sposto il mio argomento su immagini della montagna, quindi su qualcosa che sta a cuore al mio cliente, è un processo che rientra nel tipo di intelligenza emotiva che stiamo raccontando, che solletica le emozioni, o è un altro tipo di approccio questo? Non so se sono stata chiara, professore, però mi interessava tanto far capire che si può vendere emozionalmente anche la modulistica. Questo è un po' il nocciolo della questione.
Certo, è tutto, la chiave è ascoltare il cliente, ascoltare la persona, quello che mi dice. Cioè io devo partire non tanto da proporre qualcosa, ma da ascoltare. Quindi ascoltando io capisco quali sono i suoi interessi, quali sono le sue passioni. E ad esempio, ho fatto l'esempio della montagna, ad esempio questo prodotto potrebbe far risparmiare molto tempo e quindi dedicare più tempo al tempo libero, compreso l'andare poi anche in montagna. Ad esempio, questo è un esempio banale, ma è quello, ad esempio, no?
Trovo un gancio dove il mio cliente può assaggiare un vantaggio personale. Quindi
nei termini di risparmio di tempo, di maggiore efficienza, e quindi il tempo che risparmio poi lo posso dedicare alle mie passioni personali, ai miei interessi.
Una scusa per riportarlo su quell'immagine che dobbiamo far concretizzare nella mente di chi ci sta ascoltando, richiamando la parte emotiva, certo.
Io risparmio tempo e posso dedicare il tempo poi ad altre mie passioni.
Per essere ancora più chiari e tornare ai tre tipi di cervelli di cui parlavamo prima, il rettiliano, il limbico e il razionale, e dicevamo è sbagliato partire dalla parte razionale, la logica deve essere l'ultima che arriva nella trattativa. Se invece io cominciassi la mia trattativa dicendo, elencando le caratteristiche della modulistica che propongo, andrei ad azzerare tutto quanto il processo emozionale, e quindi lì mi sarebbe molto più difficile eventualmente recuperare. Quindi le caratteristiche diventano fredde, non emozionano, non hanno nessun gancio con gli interessi e la vita del mio venditore, difficilmente riuscirò a chiudere l'ordine. Questo per così abbiamo fugato ogni dubbio. Torno un attimo alle caratteristiche che ha l'intelligenza emotiva. Possiamo dire che sono quattro, e mi corregga ovviamente professore se sbaglio: l'autoconsapevolezza, l'autogestione, la consapevolezza sociale e la gestione delle relazioni. Due che riguardano la sfera strettamente personale, appunto in questo caso del venditore, e due quella relazionale. Dalla sua esperienza, quali sono a quali dobbiamo porre maggiore attenzione per la nostra crescita personale? Cioè, dove lei ha riscontrato tramite i percorsi che porta avanti di formazione e anche di coaching che si fa più difficoltà a migliorare o ad avere la gestione degli strumenti che magari possono essere imparati nella parte personale o nella parte della gestione relazionale dell'intelligenza emotiva?
Direi che la gestione relazionale è fondamentale, no? La capacità di usare la consapevolezza delle nostre emozioni e le emozioni degli altri per gestire con successo le interazioni. Chi non ha capacità relazionale, che si può altamente, questa è la buona notizia, si può aumentare con l'intelligenza emotiva, mentre l'intelligenza classica del cui non si può aumentare, mentre l'intelligenza emotiva si può aumentare. Ecco, questo è importantissimo per le relazioni, anche la competenza sociale, che è l'abilità di consapevolezza di gestire le relazioni, sono tutte concatenate. Chi ha una capacità di intelligenza emotiva ha un passo veramente molto molto più ampio, no? Voglio dare anche qualche dato. Per esempio, una ricerca del Carnegie Institute of Technology dimostra che l'85% del successo finanziario e anche di vendita è dovuto alla personalità, alle capacità di comunicare, negoziare e dirigere. Incredibilmente, solo il 15% di questa riuscita è imputabile alla conoscenza tecnica.
E quando si parla in percentuali veramente il dato è chiarissimo, perché c'è una sproporzione tra un dato e l'altro, quindi l'intelligenza emotiva diventa veramente, lasciatemi passare il termine, un potere se si gestisce bene e se si riesce a utilizzare nel modo corretto. Lei diceva che è possibile migliorarla, incrementarla. C'è qualche suggerimento che lei può dare ai nostri ascoltatori?
Sì, si può modificare, migliorare. con un percorso di formazione, intelligenza emotiva, con tanta pratica e tanto esercizio, meglio con un mio corso di formazione.
Benissimo, che noi suggeriamo, io torno a dire ai nostri ascoltatori che per chi volesse entrare direttamente in contatto con lei c'è un sito di riferimento www.giorgionadali.com. Lei sia un docente, che un coach, che un formatore, so che anche è attivo sui social, se vuole fornire qualche altro riferimento, professore, lo può fare tranquillamente e magari lo fa meglio di me. C'è un profilo LinkedIn, vero professore, dove lei comunque è contattabile?
Esatto, c'è il mio profilo LinkedIn, Giorgio Nadali, c'è la pagina pubblica Giorgio Nadali, c'è l'email coach@giorgionadali.com.
Dove ci sono anche la possibilità di vedere quali corsi lei tiene, frequenze, modalità e tutto quanto. Quindi, come dire, chi ha voglia di fare, di migliorare sotto il punto di vista dell'intelligenza emotiva, può tranquillamente ha trovato comunque un canale privilegiato.
Professore, diciamo che io non sono esattamente un animale sociale, ho bisogno assolutamente di sviluppare maggiormente questa intelligenza emotiva. Terapia d'urto oppure magari fare i passetti un po' alla volta e metterci un pochino di tempo? Lei cosa consiglia?
Terapia d'urto, cioè studiare, incominciare magari dai libri, però poi ci vuole anche l'assistenza di qualcuno che aiuti a esercitarsi, quindi ci vogliono tanta pazienza, esercitazione e anche un po' di studio, un po' di fatica. Per raggiungere l'eccellenza bisogna sempre fare fatica.
Okay. Abbiamo detto più volte nel corso di questo intervento che è fondamentale per il processo di vendita, è fondamentale per utilizzare e incrementare l'intelligenza emotiva è la capacità di ascolto. Riusciamo a dare un suggerimento pratico anche prima della frequenza dei suoi corsi e la lettura dei libri specifici ai nostri ascoltatori per essere più attenti ed esercitare costantemente la capacità di ascolto, professore? O le chiedo qualcosa che richiede troppo tempo?
Sintetizzando al massimo, fare tante domande e soprattutto la cosa più importante, la barriera alla comunicazione è questa, che noi tante volte non ascoltiamo per capire, ascoltiamo per giudicare e per intervenire e poi subito per ribattere. No, l'ascolto veramente profondo, attivo, è l'ascolto senza pregiudizi, non per giudicare, non per controbattere, ma un ascolto che nella parte del coaching si chiama andare in rapport, no? Cioè io mi metto appunto nei panni dell'altra persona e ascolto veramente quali sono le sue esigenze e non ascolto per modo di dire, per controbattere o per giudicare, altrimenti si va, come si dice in termini tecnico, mappa contro mappa, cioè la mia visione contro la tua. Quando io mi sono entrato nei panni dell'altro, quindi io sono andato, come si dice in termini tecnici, andato in rapport, allora dopo posso anche andare in guida, cioè cercare di portare la persona in maniera etica verso le mie posizioni, che però devono essere sempre nell'interesse del cliente, ok?
Quindi sì,
win-win, vinco io, vince l'altro.
Sì, questo è un nocciolo secondo me fondamentale nella vendita, perché si pensa sempre che è una cultura consolidata ma da superare. A mio avviso il venditore vince quando fa chiudere il suo ordine, il suo contratto, e il cliente non è altrettanto vincente, si vince su punti di vista differenti, ma ci può essere una vincita che vede la soddisfazione di entrambi gli interlocutori. Questo è un po' il valore aggiunto del nuovo approccio relazionale alla vendita. Benissimo professore, io la ringrazio particolarmente di questo intervento. Ricordo nuovamente e con grande piacere il suo riferimento principale www.giorgionadali.com. Spero che lei vorrà tornare a essere nuovamente nostro ospite, anche ad approfondire il discorso stesso dell'intelligenza emotiva. So che la redazione poi si farà carico di raccogliere input, suggerimenti, anche i racconti pratici che i nostri ascoltatori ci lasciano ai recapiti che andiamo a dare. Professore, la ringraziamo, la salutiamo, l'aspettiamo per la prossima puntata. Sarà con noi, vero?
Sicuramente.
La ringraziamo moltissimo.
Grazie.
Salve, allora, Carlo, veramente qualcosa che ci ha aperto delle possibilità, perché intanto dal punto di vista scientifico, l'intelligenza è quella considerata scientifica, dicevamo in apertura di puntata, i bastoncini, i conteggi, eccetera, quella probabilmente, almeno come ci diceva il professore, non è incrementabile. E quella emotiva che può portare, ricordiamolo, dei grandissimi incrementi anche dal punto di vista economico, quindi un successo nella vendita e nelle risorse, nelle provvigioni che si ottengono con la vendita, si può migliorare con l'intelligenza emotiva. Ringrazio dall'altra parte del vetro Marco Potetti per la redazione, Walter Raponi per la regia, e ti lascio 30 secondi per ringraziarti, ma per dare i recapiti in chiusura di puntata.
Certamente, diteci che cosa ne pensate anche voi dell'intelligenza emotiva tramite SMS o WhatsApp al numero 329 672 5562, oppure in email con redazione @radiogenti.it, oppure un messaggio in segreteria telefonica al numero 06 97 84 56 44.
Ricordatevi che gli argomenti che ascoltate al portafoglio possono essere riapprofonditi, quindi aspettiamo i vostri suggerimenti e fateci sapere se vi ritenete intelligenti dal punto di vista scientifico, dal punto di vista emotivo, o intelligenti e basta, ma soprattutto raccontateci perché. Continuate a stare con noi con il portafoglio e vi aspettiamo per la prossima puntata. Ciao!